Benvenuta in Modo Autentico, il podcast dedicato alle donne libere professioniste del settore olistico, del benessere e delle discipline bionaturali che meritano di farcela perché lavorano con passione, con il desiderio di supportare gli altri e creare un lavoro che le rispecchi. In questo episodio ho il piacere di intervistare Deborah Pavanello, naturopata, docente, esperta di Hatha Yoga, che, raccontando la sua storia, ci mostrerà come, alle volte, il lavoro del cuore bussi alla nostra porta in modalità del tutto inaspettate che dobbiamo saper cogliere. Deborah ci fornirà numerosi consigli e in particolare con lei vedremo come integrare tra loro discipline diverse per creare un metodo di lavoro unico e completo che ci differenzi dalle colleghe, come incanalare le energie nelle giuste attività per riuscire a fare tutto al meglio, ricavando anche lo spazio per studiare e per fare comunicazione. Deborah, infine, ci parlerà di come l'autenticità e la coerenza siano un mezzo per lavorare meglio e di più, e come i social media possano essere utilizzati per veicolare la nostra professionalità e il nostro modo di essere. Infine, non perdetevi consigli per chi sta iniziando a lavorare nel settore e gli errori da evitare. Se cercate ispirazione e consigli, questo è l'episodio che fa per voi. Buon ascolto! L'ospite di oggi è Deborah Pavanello, naturopata, autrice, esperta di Hatha Yoga. Deborah lavora tra Milano e Torino, ma è un'ottima divulgatrice. Lo testimoniano il suo blog, che è deborahpavanello.it, e il suo sito, e i suoi profili social. In particolare la trovate molto attiva su Instagram. Per me è un grandissimo onore averla ospite, perché Deborah è una professionista di cultura ed esperienza e sono sicura che questa intervista sarà ricca di spunti utili per me, per tutte noi libere professioniste del settore. Quindi, se siamo d'accordo, iniziamo. Benvenuta Deborah.
Ciao Ambra, grazie, questa tua iniziativa è molto molto bella e spero appunto di dire delle cose utili per tutte le altre naturopate o comunque professioniste più o meno in questo settore.
Sono sicura di sì. Ok, quindi ti ringrazio tanto intanto di dedicarci questo tempo.
Grazie a te.
Ok, iniziamo questa intervista con una domanda un po' curiosa, più personale e meno lavorativa. Così che chi ci ascolta può conoscerti un po' meglio, proprio dal punto di vista personale. E quindi ti chiedo che cosa hai mangiato a colazione stamattina e perché?
Allora, stamattina ho mangiato del pane di segale con del tahin, ho bevuto un grande caffè d'orzo e purtroppo non ho mangiato quel che ho di solito in questa stagione, cioè i fiocchi di avena con del latte vegetale e un po' di cannella perché l'ho finito. Quindi stamattina niente. Però ecco, di solito è sempre un cereale integrale in modo che possa durarmi un pochino di più, non ci siano dei picchi glicemici e di solito cerco di scegliere i cereali a seconda delle stagioni, quelli un pochino più riscaldanti d'inverno e poi quelli un po' più leggeri, diciamo, d'estate.
Quindi, ecco. I fiocchi d'avena che oggi non c'erano, tu li consigli soprattutto in questa stagione?
Soprattutto d'inverno, sì. Poi, vabbè, se ci piacciono d'estate, d'estate, però per l'inverno sono un pochino più adatti che non, che ne so, l'orzo, il mais, altri cereali, perché attivano un po' la tiroide. Quindi io, siccome ho bisogno di un po' di sostegno durante l'inverno, volentieri li uso.
Ok, ti ringrazio perché pensa che è una delle mie colazioni preferite, quei fiocchi di avena, e però d'inverno sono leggermente più pigra e la faccio meno spesso, mentre adesso la utilizzerò di più anch'io. Ok, bene. Entriamo adesso invece nel vivo della parte che riguarda il lavoro. E io leggevo sul tuo sito, che per chi non conosce lo indico nuovamente, è www.deborahpavanello.it. E nella pagina Chi sono mi è apparsa subito una similitudine che accomuna un po' la tua storia alla mia, perché dici che hai iniziato ad avvicinarti alla naturopatia e alle discipline naturali con un corso in floriterapia e da lì ti sei iscritta alla scuola di naturopatia. Ti va di raccontarci meglio com'è nata la tua passione, che poi si è trasformata nel tuo lavoro e nel tuo sentiero di vita?
Allora, in realtà è nata per un problema personale, fisico, quindi ero abbastanza giovane, però ero in una condizione di stanchezza cronica. Quindi sono andata da una naturopata perché appunto avevo fatto con lei questo corso di fiori. Sai, queste cose, conosci l'amica, la mamma, eccetera. L'ho conosciuta, sono andata da lei e nel giro di un mese sono rinata. Ti dico, avevo 25 anni, facevo fatica a fare una rampa di scale, avevo un lavoro che non mi piaceva, in un ambiente abbastanza pesante e ecco, io ho trovato una cosa magica. Quindi ho detto, voglio anche imparare a fare queste magie e capire che cosa c'è dietro. E da lì ho cominciato a informarmi quali erano le scuole che potevo frequentare ai tempi, eccetera. Quindi è iniziata così, come esperienza, soprattutto su di me.
È bellissima questa cosa che dici perché, almeno per la mia esperienza, lavorando con altre libere professioniste, spesso la strada è questa, nel senso si inizia ad entrare in contatto con alcune discipline per o un'esigenza personale o familiare e poi ad un certo punto qualcosa scatta e quindi si fanno dei cambiamenti, quindi si inizia come percorso personale e poi magari diventa qualcosa di più. Quindi penso che in questo ci possiamo identificare in molte. E invece, oltre ad occuparti della naturopatia, poi magari vediamo bene esattamente come, sei anche esperta e insegnante di Hatha Yoga, se non sbaglio. E quindi magari ti chiedo se ci vuoi raccontare anche per chi magari lavora più in questo ambito, come è avvenuto il tuo incontro con lo yoga.
Allora, il mio incontro con lo yoga è avvenuto ancora prima. Non so individuare un vero momento, nel senso un vero perché, più che un vero momento. Mi ricordo che ero un'adolescente e chiedevo a mia mamma se poteva comprarmi dei libri sullo yoga. E questo è il mio ricordo. Sicuramente mia mamma mi guardava in una maniera un po' strana perché fino a quando parliamo di piante era un tema, un argomento, diciamo, d'uso in famiglia, lo yoga assolutamente sconosciuto, nessuno nella mia famiglia mai si è occupato di questo. E quindi io vivevo in un paese fuori da una città grande, non c'erano corsi e ho iniziato per pura intuizione, chiedendo dei libri e iniziando appunto da sola. Ecco. Poi pian piano è arrivato il primo corso anche da me, mi sono iscritta subito e da lì ho continuato quella che per me è soprattutto. Tutto prima ancora che un insegnamento a qualcuno, è una mia pratica personale.
Immagino come di fatto lo yoga dovrebbe essere, sono d'accordo. Yoga e naturopatia, per te, nel tuo percorso, nel tuo vissuto, hanno qualcosa in comune?
Beh, a parte che fanno parte di me tutte e due, e quindi sono il mio quotidiano, hanno qualcosa in comune quando li propongo alle persone che vengono da me, ai miei clienti, perché secondo me tutte e due vanno a lavorare sugli stessi punti. Mi spiego meglio, cioè tutte e due vanno a risvegliare l'energia vitale delle persone, l'energia di autoguarigione, le energie evolutive, quindi come se fossero due strumenti che ci aiutano a far fiorire dall'interno il meglio di quella persona. E quindi mi piace molto associarli, abbinarli tutte le volte che è possibile.
Ok, quindi allora, ovviamente mi ci ritrovo in pieno nel senso che io pratico yoga ma non insegno, non lo pratico anch'io per me stessa e lo faccio proprio perché mi fa sentire meglio e diventa una cosa di cui non puoi più fare a meno ad un certo punto. Però appunto non mi è mai capitato, proprio perché comunque non sono insegnante, di abbinare queste due discipline nel mio lavoro, quindi invece ti chiedo un po' a te,
Come lo fai? Cioè, nel senso, se nelle tue consulenze è previsto anche magari qualche indicazione di yoga, oppure se quando fai yoga magari dai anche qualche informazione che è più, diciamo, naturopatica, ok? Volendo proprio fare la distinzione.
Sì, però è esattamente quello che succede. Allora, per quanto riguarda la consulenza, uno a uno, se riesco, perché non è per tutti, cerco di o suggerire alcune asana o piccole sequenze che possono essere utili per quella persona che ha certe necessità associate poi ai rimedi, ai consigli, eccetera. Sono cose molto brevi, però magari chiedo un 5 minuti, un 10 minuti al giorno focalizzati in quel modo nel lavoro sul corpo, che poi sappiamo benissimo che il lavoro dello yoga sul corpo apre molte altre cose che non sono solo il corpo, ma va bene.
Certo.
Siamo noi che siamo abituati a
Distinguere.
sezionarci in corpo, anima, mente, ma poi in realtà è sempre tutto compenetrato. Per quanto riguarda lo yoga, nelle mie pratiche, sì, anche lì vado a dare dei suggerimenti che, per esempio, non so, riguardano la stagione, riguardano il clima, riguardano la giornata in particolare e quindi anche, diciamo, la lezione, tra virgolette, non mi piace tanto chiamarla così, ma la pratica di quella sera tiene presente e ovviamente lo spiego e spiego perché in breve, ovviamente. Quindi sì, così.
Bene. Ottimi spunti, grazie. Adesso mi piacerebbe andare un po' sul pratico parlando della tua giornata, di come sei organizzata con il lavoro. E so che lavori a Milano e a Torino, e lavori appunto sia con la naturopatia che con lo yoga, e quindi magari ti va di spiegarci un po' meglio come sei organizzata?
Allora, non ho una giornata tipo, ho più facilmente una settimana barra un mese tipo, perché appunto dovendo dividermi un pochino tra studio, erboristerie, piuttosto che appunto questo centro a Torino, io mi strutturo sul mese. Normalmente una giornata è data al lavoro fuori studio, una giornata è data per la supervisione del gruppo di naturopati che seguo, una giornata diciamo tra tutto è dedicata poi anche allo studio, piuttosto che allo studio nel senso di approfondimento di argomenti, alle letture, eccetera. E del tempo viene anche dedicato poi per fare tutto un planning per quanto riguarda la comunicazione sui social, oppure gli articoli, ecco qua. E nel weekend poi ci sono delle lezioni varie, corsi vari. Quindi cerco di il giovedì, ecco, giovedì è il mio giorno sacro nella lezione di yoga, e basta. Quindi sono questi blocchi che inserisco man mano nella settimana.
Ok, a questo punto
Insomma,
io ho capito.
se si è capito qualcosa, non lo so.
Sì, no, ti ho capito benissimo. Tanta ammirazione. A questo punto mi sembra anche di aver bisogno di qualcuno che mi aiuti a programmare come te, perché sei bravissima, nel senso che per la mia esperienza e anche per quella delle ragazze che ho seguito, spesso è difficile riuscire ad essere così organizzate. Tendiamo a dare magari anche tanta disponibilità sempre ai nostri riceventi. E invece adoro questo tuo metodo perché innanzitutto ti permette di essere focalizzata, di avere le energie canalizzate in una direzione man mano perché lavorando a blocchi è così, e soprattutto di avere sempre anche il tempo per la formazione personale che è imprescindibile. E quindi davvero penso di aver bisogno di te. Però sono sicura che questi spunti saranno utili non solo a me, ma a tutte quelle che ci stanno ascoltando. Adesso ti volevo chiedere una cosa, perché ovviamente adesso lavori da tempo, sei organizzata in questo modo, e lavori con molte persone, ma probabilmente quando hai iniziato la tua attività lavorativa, penso fosse un pochino meno intensa. E di solito è così per chi inizia. Ti va di raccontarci come hai fatto a farti conoscere all'inizio o a far partire un po' il tutto?
Allora, Torno indietro un pezzettino su quello che è l'organizzazione della settimana e della giornata. Io mi trovo a vedere un sacco di naturopati, insegnanti di yoga, eccetera, che sono più stressati delle persone che seguono. Quindi, se avessi voluto rimanere in un mondo, non che io non abbia tante cose da fare, e non che io non abbia dei momenti di stanchezza, però se vogliamo proporre uno stile di vita diverso, secondo me dobbiamo cominciare a cambiare noi il nostro stile di vita. E quindi cercare di essere organizzate, ma anche flessibili in questa organizzazione, per cominciare a nutrire noi stessi. Poi da lì possiamo riuscire a fare il resto. Quindi piccola precisazione, secondo me, che ecco, ovviamente è una banalità, ma è una banalità importante, quindi
infatti,
pensarci.
Assolutamente, non la ritengo una banalità, la ritengo qualcosa che assolutamente va ricordato, perché poi spesso nella voglia di fare, nella voglia di aiutare, nell'entusiasmo anche di chi inizia oppure di chi già lavora da tempo, ci si perde un pochettino, e invece questo è un principio fondamentale che va sempre ricordato, quindi grazie di averlo fatto tu. E in inglese si dice walk the talk, quindi diciamo fai quello che dici. E quindi se noi consigliamo alle persone una modalità di gestione dello stress, di gestione delle proprie risorse, che sia più in linea con la loro costituzione, con le loro esigenze, dovremmo essere noi primi a rispettare noi stessi, quindi anzi, grazie.
Sì, e questo è un modo anche per avere delle persone che vengono da te in studio, nel senso che poi le persone si accorgono che c'è qualcosa che non suona tanto, come dire, intonato, e quindi non tornano, no? Quindi se invece sentono che dall'altra parte c'è una comprensione ma anche una coerenza, è già questo un biglietto da visita importante. Poi, per tornare come ho fatto quando ho iniziato, io ho iniziato in un modo strano, come quasi tutte le cose della mia vita, e quindi io non ho iniziato aprendo uno studio di naturopatia, io ho iniziato aprendo una scuola di naturopatia, per fare una cosa semplice. Perché quando ho finito la mia scuola, siccome era una buona scuola dal punto di vista dei contenuti, ma non una buona scuola dal punto di vista dell'organizzazione, l'ente che la certificava ha deciso di non certificarla più. Quindi rimaneva un buco su Milano. E io, che ero giovane e pazza, ho deciso di lanciarmi in questa cosa. Quindi per me è stato un po' diverso l'inizio, non ho aperto solo il mio studio, c'è stata un'organizzazione molto grande, un impegno molto grande, e a un certo punto, dal momento che io non ho più una scuola di naturopatia, si capisce che ho preferito dedicarmi invece alla vita di studio, perché era veramente, veramente impegnativo. Per cui, ecco, su questo non so risponderti bene.
No, assolutamente, invece hai risposto benissimo, perché comunque insomma due cose: allora fare quello che diciamo, e quindi rispettare i propri tempi, quindi l'intenzione, l'energia che seguono quello che facciamo, che è importantissimo, e poi il fatto che non sempre si inizia nella strada che sembrerebbe quella più logica, ok? O quella più naturale, non per noi, ma parlando con le persone, la cosa che verrebbe più semplice di aprire il tuo studio. Invece non sempre è così,
no.
E ci possono essere tante strade che conducono comunque a una realizzazione, dove per realizzazione intendo riuscire ad onorare la propria missione di vita, quindi essere contenti di quello che si fa perché si dà una mano agli altri, quindi non necessariamente realizzazione economica, monetaria, anche quella sicuramente è utile, però realizzazione di sé, ok, della propria missione di vita. Le strade che ci possono condurre sono tante, e quindi secondo me invece quello che ci hai detto è utilissimo e sarà di ispirazione per tante, quindi grazie. E invece adesso passerei a un altro capitolo della storia di Deborah, bellissimo, che è quello dei libri, perché Deborah ha scritto anche molti libri con diverse case editrici. Sul suo sito trovate l'elenco completo, l'ultimo in ordine di tempo, se non erro, è Piante officinali e naturopatia, e che è uno dei libri che ho anch'io, e che secondo me dovrebbe essere nella libreria di chi si occupa di naturopatia o erboristeria. E volevo chiederti se ti andava di raccontarci un pochettino come è avvenuta la scrittura e la pubblicazione del libro, in particolare come è nata l'idea e quanto tempo ci hai messo a scrivere il libro.
Allora, intanto ci sarà un nuovo libro tra poco, quindi l'ultimo in ordine di tempo sta venendo fuori, tra un attimo, è lì che sta nascendo. Comunque, sì, il libro sulle piante è nato in realtà da un'esigenza anche qui didattica. Quello che caratterizza sempre un po' tutto il mio percorso è sempre la didattica, è sempre un po' l'insegnamento, no? Che poi vabbè, ci sta nella naturopatia, essendo la naturopatia secondo me prima di tutto un'educazione alla salute. Comunque, a parte questo, nasce dall'esigenza didattica del fornire un libro di testo nella scuola di naturopatia dove insegno adesso, ed è anche per quello che forse hai notato, c'è una strana progressione di piante, perché quando le vai a cercare diventi un po' pazza, perché le piante sono presentate, diciamo, nell'ordine in cui sono comparse sul pianeta Terra, quindi anche il regno vegetale è presentato nella sua evoluzione. Ci ho messo poco, con un grandissimo lavoro, perché appunto serviva il libro di testo. Quindi ci ho messo più o meno un anno. Ovviamente prima c'erano tutti, diciamo, gli anni precedenti di raccolta di materiali, eccetera, però poi nella realizzazione abbiamo dovuto fare e concludere abbastanza velocemente.
E ti va, se puoi, quanto puoi, accennarci invece dell'ultimo libro a questo punto, dato che questa è una novità?
Vabbè, quanto tempo ho? Posso parlare?
No,
Sì,
beh, lasciaci un
diciamo
po'
che.
di curiosità, ma darci qualche indizio.
Allora, quest'ultimo libro potrei quasi dire che è per me, il libro. Cioè, nasce da una sperimentazione personale, mette insieme la naturopatia e lo yoga, ed è un libro fotografico. Quindi avrete l'immagine delle piante, avrete l'immagine delle posizioni dello yoga prese all'interno nella natura con le piante di riferimento e i rimedi che si ottengono da quelle piante. Quindi c'è un'associazione tra pianta, rimedio, posizione di yoga specifico, sia rispetto all'albero, quindi al portamento dell'albero, sia rispetto ai rimedi che si ottengono da quell'albero. Quindi se c'è una pianta che lavora sullo stomaco, avrò la descrizione dei rimedi che lavorano sullo stomaco, ma anche le posizioni di yoga che lavorano sullo stomaco.
Allora, un lavorone meraviglioso che finisce subito dritto nella lista dei miei desideri. Quindi ci puoi dire una data più o meno di uscita, primavera, autunno, l'anno prossimo, oppure.
Allora, siccome. Ecco, tutto il mio è sempre un po' un'avventura. In questo caso ho deciso di autoprodurmi, quindi dovrò capire come fare, anche dal punto di vista economico. Però teoricamente dovrei avere un PDF finito per la fine dell'anno. Ormai le stampe sono molto veloci perché vanno da computer to plate, quindi non abbiamo più come una volta, c'è un'ovra grafica e cose difficili. E spero per la fine dell'anno di avere qualche copia e poi appunto anche lì dovrò valutare come distribuirlo, nel senso cartaceo oppure invece online. È tutto da scoprire perché non ne ho idea. Se c'è qualcuno che è invece esperto, sono all'ascolto volentieri.
Bene, quindi se qualcuno ci sta ascoltando e ha già avuto esperienze di autopubblicazione o comunque
Esatto.
avventure con dei libri, potete provare a contattare Deborah e dare qualche suggerimento. Comunque non vedo l'ora che sia fuori anche questo nuovo libro. Bene, allora, dopo i libri, dove appunto avviene tutta la tua parte buona parte della tua attività di divulgazione e di insegnamento, io volevo parlare un attimo invece della gestione dei tuoi canali di comunicazione, in particolare il blog e i social, in particolare Instagram, perché, come dicevo prima, chi ci ascolta, Deborah è molto attiva e fa tantissima attività di divulgazione anche, e di educazione anche attraverso i social. E sono dirette, soprattutto le dirette Instagram, sono davvero molto interessanti perché sono ricchissime di informazioni preziose. per chi si avvicina al mondo della naturopatia e del benessere naturale, ma sia per chi vuole stare solo meglio, sia per chi è già operatore professionista. Infatti ho notato che sono molte le colleghe che guardano Deborah e prendono appunti durante le sue dirette, e quindi questo giusto per farvi capire la passione e la competenza con cui Deborah fa questa attività di divulgazione. E quindi questa è anche una delle cose che mi ha colpito particolarmente, perché anche solo dalla gestione dei canali social di Deborah emerge innanzitutto la competenza, sicuramente la professionalità, ma tanta, tanta autenticità. La si può vedere, così com'è, come la state ascoltando adesso, dare tutta se stessa. Si vede proprio che è all'interno, con l'intenzione giusta nel fare le cose, all'interno delle cose che sta dicendo. Quindi ti chiedo, Deborah, se puoi raccontarci un po' di più del tuo rapporto con i social dal punto di vista professionale. Cosa ti piace, secondo te? E invece cosa dovremmo stare magari più attente se le usiamo per lavoro?
Allora, sicuramente sono anche queste un mondo parallelo in cui viviamo, che ha tanta importanza quanto il mondo, no, normale, chiamiamolo normale. Quello che mi piace tantissimo è la vicinanza. Cioè la possibilità di stabilire delle relazioni. Guarda anche solamente, no, tra me e te stamattina, ma per esempio anche con altre persone per cui ho trovato un posto dove poter andare a fare dei residenziali e stabilito un'amicizia, ok? Piuttosto che la vicinanza proprio con le persone che, non so, sono miei allievi o sono miei clienti, quindi è come se avessimo una stanza in più dove incontrarci, dove vederci, dove continuare il nostro lavoro. Ovviamente in termini più generali, perché è una finestra aperta sul mondo e quindi bisogna anche dare delle indicazioni con attenzione, no? Quello a cui dovremmo fare attenzione è invece, a parte la qualità delle informazioni, è a non, come dire, a non farci fagocitare da questo. Cioè, è vero che ogni giorno noi diamo un saluto, accogliamo delle persone, eccetera, però dall'altra parte possiamo avere un sacco di domande, un sacco di richieste, e, insomma, si diventa un po' la Wikipedia del momento, nel senso che possono chiedervi di tutto, anche cose che apparentemente non c'entrano, piuttosto che basterebbe appunto accendere un computer e cercare. Quindi attenzione a stabilire bene dei confini. Così come chiudiamo lo studio e ce ne andiamo a casa, chiudiamo i social e ce ne andiamo a casa, insomma. L'altra cosa è fare attenzione a non dare un'immagine un po' stereotipata. È vero, cioè, a me piace il mio lavoro, si vede, ok. Però quello che a me stufa un po' è di vedere sempre i soliti post, è sui fiori di Bach, è sul, non so, sul rimedio, su un po' cose che hanno già fatto un pochino tutti e che non mi danno niente in più, no? Non mi comunicano niente in più.
Ok, quindi un ottimo suggerimento, ed è una delle cose che sembra più semplice, però anche più difficile, perché anch'io io uso un po' meno i canali social, cioè scrivo tanto, però non li uso molto per le dirette, però spesso quando guardo il feed, quindi guardo un po' cosa pubblicano gli altri, nel nostro settore vedo effettivamente tante cose abbastanza simili, o comunque cose magari tratte anche banalmente dal libro, senza un arricchimento, un'informazione personale, che sicuramente è comunque un'utile opera divulgativa, sì. Però è un copia e incolla del libro, e quindi si perde un pochettino la differenza che può fare la persona in questione, il professionista in questione, nel divulgare quell'informazione. Invece questo secondo me è molto importante, perché poi la persona che deciderà di venire da noi in studio o di seguirci, eccetera, potrebbe seguire altre professioniste del nostro settore, invece sceglie di seguire noi per quel qualcosa in più, quel qualcosa di diverso. caratteriale, espositivo che possiamo comunque dare. E quindi questo secondo me è un ottimo consiglio, cioè non pubblicare cose asciutte, dette e copiate, incollate o come dici tu stereotipate da libri o da quello che si sente normalmente dire, quindi anche molto magari superficiali, anche se non si può andare nel dettaglio sui social, ma dare sempre qualcosa di noi. Io cerco di farlo, non sempre ci riesco, però penso che sia un punto di difficoltà comune per tante persone che utilizzano i social. E quindi questo immagino che sia uno degli errori che tu vedi più spesso fare da chi lavora nel nostro settore. Ne vedi anche altri?
Allora, nel senso, sono anche qua tentativi, non è che per forza è una roba, un errore grave, no? Sono mondi nuovi e stiamo provando a cercare di capire come coniugare due cose che magari sono stranissime, cioè tutti pensano alle cose naturali da una parte e la tecnologia dall'altra, quindi è un match un po' difficile da fare. Quindi questo bisogna veramente... sperimentare e vedere che cosa succede. L'altro errore che vedo fare è quando è tutta una vita fantastica. Cioè, allora, sono felice, è bellissimo, la natura è stupenda. Sì, certo, la natura è stupenda, la natura è magnifica, le nostre vite sono fantastiche, però, per esempio, un post di ieri era quando c'è un eccesso di vata, come in questa stagione, io che ho una natura che facilmente si presta ad andare sopra le righe, insomma, non è che sono proprio giornate, devo capire come ritornare in equilibrio, no? Ecco, questo per esempio era un mio post di ieri o dell'altro ieri. Tutte queste cose un po' troppo sempre felici in equilibrio a me convincono poco.
Sono d'accordo con te e infatti adesso senza ovviamente esagerare, però comunicare anche una vulnerabilità come quella che hai detto tu nel tuo caso può essere sicuramente utile perché le persone, innanzitutto siamo persone vere e quindi non è per forza il mondo fatato, stellato, tutto perfetto che c'è, e poi perché questo permette anche agli altri di identificarsi con noi, perché sennò sembra che noi viviamo nel mondo perfetto e invece chi magari ha un problema, una difficoltà, una sofferenza, un fastidio, un disturbo, poverino, sia lì nel mezzo perché lui
è escluso.
Invece noi siamo bravissimi e non abbiamo mai niente, quindi invece senza esagerare, però far notare anche gli attimi di vulnerabilità, non nasconderli oppure non cercare di esaltare necessariamente le cose positive, ma anche le cose normali che succedono.
Esatto.
È sicuramente anche questa una prova di autenticità nella comunicazione. Mamma mia, quante perle di saggezza che stanno venendo.
Però sono normale.
E adesso invece volevo chiederti quale pensi che sia l'aspetto più difficile secondo te, dato che comunque vedi tanti naturopati in divenire, quale sia l'aspetto più difficile nell'avviare una professione in questo settore per chi inizia adesso?
Allora, sicuramente ci sono sempre più persone che lavorano in questo settore, quindi è chiaro che il numero di persone aumenta e il mercato bene o male è quello, no? Cioè, soprattutto se si pensa di lavorare in modo un pochino tradizionale, prendo uno studio, eccetera. Quindi questa è una difficoltà oggettiva. Era diverso qualche anno fa, diciamo che il problema di qualche anno fa è che non si sapeva neanche cosa fosse naturopatia, dicevi faccio naturopatia, ti guardavano male perché non capivano che cosa fosse. Adesso un'idea, anche se magari non proprio precisa o corretta, ce l'hanno. Però ci sono tanti altri professionisti, quindi okay, questo è un problema. L'altro problema secondo me è invece più basato sull'illusione che ci possiamo fare. Cioè noi abbiamo studiato una materia stupenda, che abbiamo integrato nelle nostre vite, pensiamo che apriamo il nostro studio e c'è la fila fuori che aspetta noi, perché ovviamente è una cosa così bella che noi vogliamo dare a tutti, come mai no? non sono tutti là ad aspettarci. Quindi ecco, togliere un po' questo velo e anche un po' cercare di togliere quell'altra cosa che è il fatto di pensare che siccome è una relazione d'aiuto dobbiamo andare incontro a tutte le richieste e quindi pensare di appunto farci pagare meno, farci trovare disponibili in tutti gli orari, perché questo poi non è un ritorno dal punto di vista proprio lavorativo, perché non aumenta le persone che vengono da noi, non aumenta la qualità del nostro lavoro. Sì, questo è un limite che pian piano maturando poi si supera, però diciamo, all'inizio potrebbe essere un problema.
Parlo della mia esperienza personale, che magari può essere utile anche agli altri, lo è stato anche per me, nel senso che inizialmente tendevo a essere davvero disponibile oltre misura, pensando che questo avrebbe ripagato in qualche modo, e senza magari prendermi cura molto della mia energia, a quel punto energia vitale, non del mio benessere in tutti i sensi. E in realtà, appunto, come dici tu, alle volte la qualità degli ultimi appuntamenti in studio fatti a un orario molto tardo non era la stessa, ed era sarebbe stato sicuramente meglio spostarli magari anche solo alla settimana successiva, in una giornata magari un po' meno intensa, perché sentivo anch'io al termine delle consulenze di non essermi data il 10 che volevo, il 9 quantomeno, ma di aver dato un po' di meno. E quindi a furia di fare questo errore, perché non l'ho fatto una volta sola purtroppo, alla fine l'ho capito anch'io, quindi secondo me questo invece è molto utile, soprattutto a chi, per chi inizia non da zero, però sta già lavorando da qualche tempo, vede che magari ha sempre più persone e si tende a dare allora massima disponibilità, nel senso le cose stanno andando bene sull'onda dell'entusiasmo e della voglia di aiutare gli altri. Essere davvero super disponibili invece è giusto, come dici tu, avere dei confini, dei paletti che servono anche per preservare la qualità del proprio lavoro e il proprio benessere personale e aiutare massimamente gli altri, perché quando stiamo bene e siamo al pieno delle nostre energie è anche più facile far star meglio gli altri. Grazie. E l'ultima domanda che ti volevo fare è quale consiglio ti sentiresti di dare ad una donna che inizia o vuole iniziare a lavorare nel settore non solo della naturopatia, ma anche ovviamente, ma comunque nel settore olistico delle discipline naturali? Uno che ti viene in mente così?
Allora, mi vengono in mente due che sono correlati. Cioè, il primo è di essere ben preparata, ovviamente, perché visto che il numero di persone che lavora in questo settore aumenta, chi più è preparato ovviamente viene scelto di più. L'altro invece, è il fratello gemello di questo, è di non farsi prendere dall'insicurezza, e cioè non pensare di iscriversi di nuovo a un altro corso, di iscriversi, e questo ve lo dico perché quando io mi sono diplomata, per i successivi 3 o 4 anni ho pensato di iscrivermi a medicina, di iscrivermi a psicologia, di iscrivermi a filosofia, cioè di iscrivermi a qualsiasi cosa ci fosse, sul mercato anche. Quindi in realtà l'idea è che se abbiamo studiato bene possiamo sempre approfondire, però le nostre conoscenze ci sono, abbiamo scelto una buona scuola, le basi ci sono, e poi è da lì che possiamo partire, ma tanto fa anche l'esperienza, quindi quello che noi sappiamo poi mettendolo in pratica, anche sbagliando, ma impariamo. Quindi va bene. Essere preparati e appunto non farsi vincere dall'insicurezza, che è naturale, normale che ci sia. Se non ci fosse, penso ci sarebbe qualche altro problema.
Sono d'accordo. E mi piace tantissimo anche l'idea appunto di approfondire sempre, ma non farsi trasportare da 1000 corsi e poi rimanere paralizzati nel non mettere mai in pratica, perché come dici tu, si impara molto dall'esperienza che si fa. E ovviamente questo non vuol dire iniziare senza essere preparati, però significa che quando abbiamo un set di competenze, nel momento che continuiamo ad approfondire, possiamo anche iniziare a fare, perché ovviamente cominci tu un po' dai piccoli errori, che magari non sono grossi, sono magari delle cose che ci aiutano comunque a imparare a fare meglio, o anche appunto dalle questioni che ci portano le persone che si rivolgono a noi, possiamo anche capire meglio che cosa andare ad approfondire, quindi non continuare a fare corsi molto generici, ma magari scegliere qualcosa che in quel momento vogliamo approfondire, qualcosa in particolare, in modo da acquisire anche un po' di specializzazione da questo punto di vista. Bene, allora io direi che ci hai dato un sacco di informazioni e quindi andrei verso la conclusione dell'intervista e ti volevo davvero ringraziare per essere stata così aperta e soprattutto così tanto fonte di ispirazione, perché secondo me tutte le cose che hai detto si applicano sia a chi inizia, va bene, un percorso in naturopatia professionale in naturopatia, ma anche alle persone che magari si occupano di altre discipline, sempre nel mondo del benessere, perché un po' più o meno le difficoltà sono le stesse. E quindi sono sicura che anche in questa intervista ci sarà gente che prenderà appunti su qualcosa da ricordare. Io anche la riascolterò molto volentieri. Adesso, sempre per chi ci ascolta, vorrei chiederti, se ti andrebbe di ricordarci o come possiamo seguirti, o se, oltre al libro che ci hai presentato, hai qualche altra attività o progetto per cui ti servirebbe un sostegno particolare e di cui ci vuoi parlare negli ultimi 2 minuti.
Allora, vabbè, trovate il sito che è www.deborapavanello.it, mi trovate sempre come Debora Pavanello su Instagram e direi che quella al momento è la piattaforma dove sono più attiva. Poi ci sono tutti gli eventi sulla mia pagina Facebook che si chiama Naturopatia Yoga e anche lì trovate degli articoli, trovate dei suggerimenti, quindi questi tre punti. Un progetto a cui tengo tantissimo invece al momento è che, diciamo, ce lo dicevamo anche appunto quando ci siamo sentite al telefono, si chiama Teaching ed è un progetto di supervisione e di supporto per i naturopati che appunto si sono appena diplomati e stanno iniziando a lavorare, oppure per i naturopati che già lavorano da un po' ma hanno un attimo perso l'entusiasmo perché si sono scontrati con magari qualche difficoltà. Quindi il teaching inizierà un gruppo a gennaio, è fatto di 5 incontri di 2 ore, quindi è un pacchetto che io considero nella mia mente, immagino, come una mappa. Una mappa alla quale poi posso sempre ritornare tutte le volte che ho dei dubbi, dei ripensamenti, o il mio lavoro sta cambiando, eccetera. Ci sono dei punti che vengono presi in considerazione, quindi il primo punto è chi sono io come professionista, quali sono le mie qualità, chi è l'altro, quindi con chi voglio lavorare, perché non possiamo lavorare con tutti, o magari non vogliamo lavorare con tutti, no? Preferiamo lavorare con le donne, con i bambini, con gli anziani, non so, ognuno di noi ha delle preferenze e soprattutto sarà interessante anche lavorare sulla relazione d'aiuto. Perché ci sono anche delle dinamiche che ogni tanto o sempre partono nel bene come nel male, quindi capire, imparare a gestire anche questa parte. Quindi ecco, questo qua è diciamo, il mio progetto a cui tengo, perché penso che appunto sia necessario divulgare la naturopatia in un certo modo, farla conoscere bene, farla conoscere per quello che è, per lo strumento che è.
Ti ringrazio, questo era appunto un progetto di cui avevamo parlato e secondo me quello che fa Deborah è davvero molto valido e molto di supporto in qualsiasi stadio si sia della propria attività e quindi sono contenta che tu ne abbia parlato e quindi a completezza informativa ti chiedo, se una persona che ci sta ascoltando fosse interessata, cosa deve fare? Ti può contattare? C'è una pagina di un sito da visitare? Cosa deve fare?
Allora, o si va nella pagina contatti del mio sito, si manda una mail e io rispondo, oppure banalmente usare una mail Gmail qualsiasi che è deborapavanello@gmail.com.
Perfetto,
Facilissimo.
facilissimo. Allora, grazie davvero, grazie infinite per il tempo che ci hai dedicato e sono veramente onorata, lieta e sono contenta di averti intervistato. E la mia giornata adesso, e spero anche di quelle delle persone che ci stanno ascoltando, partirà con un po' più di entusiasmo grazie alle tue parole. Quindi ti ringrazio
Grazie,
ancora tanto.
grazie a te, grazie per questo progetto che stai iniziando. Sono molto curiosa di vedere come continuerà. Sono sicura che andrà molto bene, vedremo come fiorirà.
Ti ringrazio,
Grazie,
speriamo. Intanto
grazie. Sì,
questa andrà in
sicuramente.
onda e ti avvertirò quando andrà in onda. E grazie mille e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato.